L'inizio del mio impegno precede di pochissimo la nascita di Libera e con Libera per 12 anni da vicepresidente e poi presidente onorario per altri 2 anni, prima che cominciassi a occuparmi attivamente di politica naturalmente, è stata la mia vita, è stata la mia famiglia, è stato quello che mi ha insegnato a ragionare in un certo modo su quell'impegno antimafia, all'interno di quell'impegno antimafia che era diventata naturalmente la mia attività principale. E così la legge sull'uso sociale dei beni confiscati è stato forse insieme a Libera il primo impegno forte, concreto, materialmente concreto, vorrei dire, su cui abbiamo cominciato a raccogliere le firme. Io ricordo l'entusiasmo di quel periodo, era un altro periodo. Eravamo nel 90, la legge fu approvata nel 96, eravamo nel 95 e il coinvolgimento della società era cosa ben diversa da quella di adesso. Si usciva dalle stragi e dal periodo che l'avevano immediatamente precedute, era un periodo di forte risveglio delle coscienze civili, era un periodo in cui veramente si voleva essere protagonisti di qualche cosa che portasse a un cambiamento. E in quel periodo si credeva, e ci avevamo creduto tutti, che il cambiamento non solo fosse possibile, ma fosse realizzabile in poco tempo. Perché l'andamento, diciamo, di questa reazione civile portava a un coinvolgimento anche delle istituzioni che si esprimevano in maniera ben diversa da come avevano fatto fino ad allora, in una maniera che noi speravamo, forse eravamo convinti, che avrebbe finalmente portato a quell'elemento che era sempre mancato nella lotta contro la mafia, cioè la continuità. Oggi viene evocata continuamente la presenza di Don Luigi, che di tutto questo è stato anima. Ha sempre detto, e lo continua a ripetere, che quella che è mancata nella lotta contro la mafia è proprio la continuità. Invece purtroppo le speranze che tutto questo portasse alla continuità ben presto furono fugate. Ci si rese conto che si stava rientrando nei ranghi. Io ricordo che già quando fu approvata la legge sull'uso sociale nel 96 avemmo un primo campanello d'allarme, nonostante fossimo lì proprio nel massimo dell'impegno, ma è proprio lì che si comincia a capire quando le cose cominciano a cambiare. Ricordo che il Parlamento si stava sciogliendo, ricordo che con Luigi facevamo un po' il giro delle parrocchie per capire chi in Parlamento era disponibile a votare questa legge e ci rendemmo subito conto che c'era qualcosa che non andava, perché davanti al grande entusiasmo, alla grande presa di responsabilità davanti alla confisca dei beni per i mafiosi, la legge recitava inizialmente, è stato qui ricordato, uso sociale dei beni confiscati ai mafiosi e ai corrotti. Davanti ai corrotti storcevano tutto il muso, storcevano tutto il naso. Era un argomento troppo complesso per poterlo fare passare. Infatti, per poterlo fare passare in maniera indenne. Quindi, contro la mafia nessuno osava dire che questa legge non andava votata, perché sarebbe stato un po' rischioso, ma. E quindi si arrivò a fare approvare questa legge in così poco tempo, perché, ripeto, si stavano sciogliendo le Camere, proprio rinunciando, o meglio sospendendo, l'argomento dei corrotti. Pensavamo di poterlo rilanciare subito dopo. La legge fu approvata quasi all'unanimità. E dico quasi, ed è questo quasi che già mi cominciava a far sentire qualche problema. Si astennero i leghisti. Quindi neanche sull'uso sociale dei beni confiscati ai corrotti si ottenne l'unanimità. Ci fu solo un'astensione, questo già sembrò quasi una graziosità. E però lì si cominciò ad avvertire che c'era qualche problema. Ma poi capimmo bene che la legge era stata approvata con la speranza che poi non venisse applicata. Quante leggi si approvano e si mettono nel cassetto? E per approvare i regolamenti necessarie all'applicazione e al funzionamento della legge passarono altri 2 anni e ricordo che ai regolamenti Lavorammo perfino noi di Libera. Peraltro la legge aveva come primo firmatario Peppino Di Lello e quindi era veramente una legge di iniziativa popolare. Quando si cominciò ad applicare questa legge ci rendemmo conto dell'ennesima difficoltà, quindi vedete quanto è stato complicato, pieno di ostacoli e di buche questo percorso. L'altra difficoltà era che non esisteva un elenco dei beni confiscati, ne esistevano tre o quattro, il Ministero dell'Interno aveva il suo, il Ministero del adesso non mi ricordo chi, il Demanio aveva il suo, le prefetture avevano il loro, e fare combaciare questi elenchi per capire da che cosa si doveva partire è stata una cosa complicatissima. Anche a questo ha lavorato Libera, quindi vedete com'è importante la partecipazione della società organizzata, rappresentata, a quelli che sono poi gli iter legislativi effettivi, perché ripeto, far approvare una legge alla fine forse è la cosa meno difficile, è proprio tutto quello che viene dopo. Oggi mi trovo ad affrontare ancora una volta questo problema e lo faccio in Europa, dove ormai sono quasi residente, sto per partire un'altra volta. Perché? Io mi sono resa conto di una cosa. In Europa è facilissimo parlare di terrorismo, tutti disposti a parlare di terrorismo, e sembra che l'unico pericolo reale, l'unica questione di ordine e di sicurezza sia quella del terrorismo. È vero che c'è Libera Internazionale che ha lavorato molto bene nei due anni passati, è riuscita soprattutto tra le popolazioni, e dico soprattutto quelle dell'Est per ovvi motivi, a fare passare questo messaggio. Ma è pur vero che la commissione, quella commissione è scaduta e oggi i commissari sono altri, non solo sono altri, ma essendo entrato in vigore il Trattato di Lisbona sono diverse anche le applicazioni, anche i rapporti con la commissione stessa. Il Parlamento si trova in una situazione migliore rispetto a quella passata. E allora portando una serie di argomentazioni che allargano l'azione e la pericolosità della mafia ben oltre i confini nazionali, ben oltre. Io vi invito a leggere il libro di Francesco Forgione, per esempio, in cui veramente c'è un'analisi attraverso quella che è stata la sua attività all'interno della Commissione Antimafia, a proposito di Commissione Antimafia, un'analisi lucidissima della presenza delle mafie, perché ormai si deve anche parlare al plurale, delle mafie in Europa, di come c'è stato un momento in cui l'Andrangheta, che oggi è diventata quella economicamente e finanziariamente più forte, c'è anche un motivo molto chiaro, Cosa Nostra si è lasciata troppo distrarre dall'organizzazione delle stragi nel 92, la strategia Riina è stato un danno per Cosa Nostra, si è troppo lasciata prendere dall'organizzazione delle stragi e poi dal doversi organizzare e autoproteggere dopo quello che era successo, e poi la trattativa con lo Stato, insomma tutto quello che c'è stato. La mafia ha perso, Cosa Nostra, ha perso un po' il treno delle finanze, ha perso un po' il treno ed è subentrata l'Andrangheta, che invece grazie alla sua costituzione familiare, di famiglie di sangue, non di famiglie di organizzazione, è riuscita a penetrare nel territorio soprattutto europeo veramente a livelli enormi e stava comprando un quartiere intero di Bruxelles. Ma non ci deve meravigliare, perché la stessa operazione ha fatto un po' in tutta Europa. In Germania si scopre improvvisamente che esiste la mafia quando c'è la strage di Düsseldorf, ma sapevano tutti perfettamente che era presente, ma viene vista quasi come un'entità finanziaria che poco ha a che vedere con la sicurezza. Bene, piano piano, devo dire con una grande cocciutaggine, che poi è quella che mi ha sempre contraddistinto, sono riuscita a fare in modo che oggi, quando in commissione o nei gruppi si parla di sicurezza, si parla di terrorismo e si parla di criminalità organizzata. Difficile mettere lo stampo mafioso, perché negli altri paesi europei non esiste l'associazione mafiosa. E questo garantisce molto le nostre mafie, che si vanno a rifugiare in questi paesi perché sanno che è molto più difficile poterli accusare di qualcosa di più concreto che deriva proprio dal reato di associazione mafiosa. E così abbiamo avuto quello che si è andato a operare di prostata in Spagna, quell'altro che è rimasto in Francia senza che si potesse arrestare. Un'altra cosa interessante, io ho presentato un'interrogazione in questo senso e devo dire che è stata mostrata Oggi c'è più attenzione, non perché l'abbia fatto io, insomma, ma perché i tempi sono sicuramente maturati e anche la situazione che si vive in Parlamento è più favorevole in questo momento. Ho provato a parlare, a chiedere perché non vedere l'Italia come capofila, visto che l'Italia si è dotata già di una legislazione che prevede tante misure che hanno dato tanti risultati importanti, e quindi proprio a partire dalla legge Rognone La Torre, da partire dalla legge del 96. E devo dire che c'è una certa attenzione, ma mi sembra che siamo ancora veramente lontani anni luce, nel senso che questo iter è un iter lungo, complesso, che prima di tutto deve fare accettare all'Europa il fatto che la mafia non è solo un problema italiano, come dicono loro, non parlano di Sicilia, ma è un problema che li riguarda e li riguarda tutti molto da vicino. Peraltro, se sono cadute le frontiere, se ormai si passa liberamente da un paese all'altro, la mafia l'ha fatto già molto prima ed è arrivata sicuramente molto prima di noi, sicuramente. La mafia oggi, forse l'Europa è più attenta a prenderla in considerazione grazie, tra virgolette, alla crisi. Perché passa il messaggio, anche questo l'abbiamo messo nell'interrogazione, che la mafia oggi è l'unica azienda che non soffre crisi. Non solo non soffre la crisi, ma è un'azienda che ha una grandissima liquidità di denaro, e con questa liquidità di denaro diventa molto più pericolosa, perché può facilmente aggredire patrimoni, aziende, situazioni, paesi nel loro complesso, che oggi vivono una situazione difficilissima. Quindi oggi il pericolo è più reale ed è anche più concreto, perché molti riescono a ragionare meglio in termini economici e finanziari. Mentre prima veniva visto con favore il fatto che la mafia portasse dei capitali alla fine e li inserisse nel mercato, oggi viene visto con timore, proprio perché è un concorrente che ci si rende conto essere un concorrente sleale. Allora, vivere questa situazione a livello europeo oggi mi sembra che sia il momento giusto poterla non solo tenere sotto controllo, diciamo così, questa situazione, ma promuoverla, proporla e promuoverla anche grazie a queste situazioni negative che oggi si stanno verificando. Attenzione intanto a non perdere la concentrazione noi qui, perché se dobbiamo proporci in Europa proprio a modello per quello che noi siamo stati capaci di fare, a che prezzo e a che sacrificio, può succedere quello che è successo a me, che nel giorno in cui presentavo l'interrogazione e discutevo il fatto che noi abbiamo una legislazione che ci permette di aggredire i patrimoni mafiosi, l'uso sociale e tutto il resto, in Italia si aggrediva questa legge nel senso di sminuirla proponendo la vendita dei patrimoni. Sembrava quasi un paradosso, e me l'hanno anche fatto notare, naturalmente, questo. Quindi attenzione noi a mantenere viva, attenta questa reazione, perché vedete, la politica e le istituzioni sono molto condizionati da questa reazione, molto condizionati, perché è normale, perché è chiaro che debbano essere specchio di quelli che sono gli umori o le richieste, così come è stato nel 92. Facciamo in modo che questa attenzione diventi un'altra volta